Favore. Come state? Quanti stanno bene alzino la mano? Quanti stanno male alzino la mano? Quanti non sanno se stanno male o bene alzino la mano? Se sto pensando in quella sì. No, rompiamo il ghiaccio. Allora, stamattina, il messaggio di stamattina ha un titolo particolare: sorgente calda. Se vi dico sorgente calda, abbassa un pochino il monitor, troveremo la quadra prima o poi, ce la faremo. Se vi dico sorgente calda, cosa vi viene in mente? Biblicamente parlando, dopo ve lo dico io. Allora, siamo stati al mare, si vede, mi piace il mare. Siamo stati in una spiaggia del comune di Custonaci che si chiama Baia di Cornino. Non so quanti di voi ci siete stati, potete alzare la mano, ok? E fra le varie meraviglie di questo luogo, che è stupendo e straordinario, tra le altre cose c'è una cosa particolare. Questo luogo, proprio anche dentro l'acqua, ma proprio sulla battigia, ha delle piccole sorgenti di acqua dolce salmastra, molto ghiacciate. E la cosa bella è che quando tu entri e ti immergi, senti inizialmente un congelamento totale, poi piano piano che quest'acqua si miscela con varie correnti caldo-freddo. E questa è una cosa bellissima. Riflettevo che la parola di Dio ha sempre tutte le risposte. Tante volte mi vengono fatte delle domande e io dico, sai, se tu leggi la parola di Dio, tante di quelle domande non le faresti più perché troveresti automaticamente le risposte in quello che tu vai a leggere. E pensavo che se guardiamo la nostra vita, vediamo che tante situazioni ed esperienze, sia positive che negative, le hanno già fatte tanti uomini e donne di Dio e le troviamo scritte proprio nella parola di Dio. E pensavo che tante storie o anche tante parole particolari, che a volte per noi sembrano come scritte lì senza avere un significato particolare, in realtà hanno sempre il loro perché. È già successo, succede e succederà ancora. Non so quanti di noi sono stati mai delusi. Se ti dico delusione, sei stato mai deluso? Cioè, quante volte? Devo fare il conto? Volte che c'ha il microfono. Quante volte sei stato deluso? O quante volte abbiamo deluso qualcuno? Perché non si tratta soltanto di essere delusi, ma a volte noi deludiamo gli altri. E sapete una cosa? La delusione, ho cercato proprio la definizione, è definita come una reazione emotiva negativa che si verifica quando le nostre aspettative non vengono soddisfatte. Confermi, dottore? Questo causa quel senso di tristezza, frustrazione e disillusione. E la delusione, sapete, è un aspetto inevitabile della vita che tutti noi dobbiamo necessariamente, prima o poi, affrontare. Potremmo partire dalle piccole cose, per esempio l'atleta per il quale tu tifi o la squadra del cuore che fa la finale per vincere la Champions League e all'ultima partita non ce la fa e non vince. Cosa succede? Che tu in quel momento prendi una delusione e cosa fai? Inizia a discutere con qualcuno, ah che peccato, e come mai, e ce la potevano fare, e se l'allenatore invece avesse fatto giocare Tizio anziché Caio e se lo sostituiva, e così, e se l'arbitro non si fosse venduto a quegli anni, e inizia a fare un sacco di ragionamenti, tutte reazioni di quella delusione che tu hai subito. È vero, succede? Sto dicendo cose strane? No. Oppure potresti prendere, andiamo un attimino più nell'intimità, una delusione d'amore. I primi amori, le infatuazioni, quelli adolescenziali o da giovani, che uno dice questa è la mia vita, dopo 3 giorni che lo conosci lo devo sposare di qua e di là. E poi va a finire invece che vai a conoscere più in profondità quella persona e ti rendi conto che evidentemente non è la persona giusta per te. In quel momento avviene che un mondo ti cade addosso. Quanti siamo stati adolescenti? Quanti siamo ancora adolescenti? No. E in quel momento è come se tutto proprio fosse finito. Che nonostante di 7 miliardi di uomini e donne sulla terra, non c'è più nessuno che possa prendere il posto di quella persona. Non è così. C'è sempre qualcuno pronto, se lo cerchi, con Dio. Ci credi? Io ci credo stamattina. E pensavo che la delusione causa in noi delle reazioni che possiamo definire incontrollate. Se tu vuoi spiegare la delusione, non è facile spiegarlo, ma sai che nel momento in cui ti trovi, tra virgolette, vittima di una situazione, da dentro di te vengono fuori queste emozioni così forti che vanno a scatenare tanti sentimenti, più o meno l'uno diverso dall'altro. E più facciamo esperienza, più andiamo imparando e capendo come funzionano queste cose. Ma sapete, c'è anche da dire che la delusione ha a che fare molto da vicino con i rapporti e le relazioni. Quando viviamo dei rapporti e delle relazioni più stretti, più intimi, sapete cosa succede? Che aumentiamo le nostre aspettative verso la persona che abbiamo davanti. Ci aspettiamo sempre di più. C'è una storia della parola di Dio e ne parla Luca al capitolo 24. È una storia particolare che l'evangelista va a collocare immediatamente dopo uno degli eventi più importanti di tutta la parola di Dio, che è la risurrezione di Gesù. Luca 24 e dice così: ora nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, Ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo impaurite e tenendo la faccia chinate a terra, quelli dissero loro, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità ed essi non credettero loro. Pietro tuttavia alzatosi corse al sepolcro e chinatosi a guardare non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Amen. Conosciamo questa storia? Benissimo. E qui possiamo introdurre la nostra parolina, sorgente calda. Se vi dico sorgente calda, non vi viene in mente nulla. Vi dico altre due paroline. 11 chilometri. Vi viene in mente qualcosa? Neanche? Mi sono messi male. A Sara sì. A qualcun altro 11 chilometri dice qualcosa? Mm? 11 chilometri è una distanza. 11 chilometri è la distanza tra Gerusalemme e quello che era un piccolo villaggio, una piccola cittadina di nome Emmaus. La parola Emmaus significa sorgente calda. L'autore sta parlando della risurrezione di Gesù. Sta parlando dell'apparizione degli angeli a delle donne che specifica nome per nome. E mi sciocca vedere come la parola di Dio è dettagliata, fa perfino i nomi. Erano Maria Maddalena, Maria la madre di Giuda, Giovanna e altre donne. E subito dopo aver parlato della risurrezione di Gesù, parla di un evento, di un episodio che accade lo stesso giorno. Sposta l'obiettivo verso due uomini che sono due discepoli di Gesù. Questi due uomini non sono apostoli, questi due uomini non sono profeti, questi due uomini non hanno una chiamata ministeriale, almeno fino a quel momento, ma fanno parte dei discepoli di Gesù. E mentre Gesù è risuscitato, questi due uomini al terzo giorno decidono di lasciare Gerusalemme e di andare verso Emmaus. E così accade una cosa. Luca 24, 13. In quello stesso giorno, il giorno della risurrezione, due di loro. Mi piace questa affermazione. Due di loro. Due di chi? Due dei discepoli. Mi piace che questi due uomini vengano identificati come discepoli di Gesù Cristo. Due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante circa 60 stadi da Gerusalemme, 11 chilometri. Ed essi parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Giuseppe e Michi, venite un attimo. Loro sono a Gerusalemme, fermi qua. Fermi qua, fatevi vedere. Gesù è morto, sono passati 3 giorni. Il liberatore, colui che doveva liberare Israele, è morto. I discepoli si trovano un attimino delusi, smarriti, confusi. Non sanno cosa fare. A un certo punto due di questi decidono: lasciamo Gerusalemme e andiamo verso Emmaus. E mentre camminano, piano piano, discutono fra di loro, parlano. Parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. E nei loro occhi, nei loro visi, c'era delusione, c'era amarezza. Ogni tanto magari si davano qualche abbraccio. Piangevano. Quello che speravano non si era realizzato. Andate indietro. Ma c'era un problema. Avevano preso la direzione opposta. Stavano lasciando la sorgente della vita per andare verso la sorgente calda, dove Dio non era coinvolto. E mentre loro camminavano e discutevano, a un certo punto Gesù stesso si accostò a loro. Sapete cosa significa accostare? Mettersi di fianco, attaccati al costato. Gesù inizia a camminare insieme a loro. Quindi loro camminano, parlano fra di loro, Gesù cammina insieme a loro, discutono, neanche se ne accorgono che Gesù sta camminando con loro. E a un certo punto Gesù fa una domanda: scusate, ma cosa sono questi discorsi che voi fate fra di voi mentre camminate? E perché siete così tristi? Potete andare, grazie. E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: ma sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Essi gli dissero: le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Scusate, ma questi due uomini erano discepoli di Gesù, giusto? Ma questi due uomini sapevano chi era Gesù? Sì o no? Sì o no, lo sapevano? Erano discepoli di Gesù, se tu sei discepolo di qualcuno devi sapere chi stai seguendo, o no? Eppure questi due uomini, dopo 3 giorni, non definiscono Gesù come il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, ma lo definiscono come era già passato un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Ma com'è possibile che in soli 3 giorni Gesù viene declassato da figlio di Dio a profeta? Ma com'è possibile che i discepoli di Gesù, che avevano avuto annunciato il piano di Dio di salvezza per l'umanità e sapevano perché Gesù gli aveva detto cosa stava andando a fare, non hanno capito nulla? Sapete una cosa? Questi sono i brutti scherzi che fa la delusione. Perché la delusione ti fa pensare e ti fa fare cose che normalmente tu non faresti. E quando nella tua vita subentra una delusione importante, sai cosa succede? Quello che è successo a questi 2 discepoli, i tuoi occhi diventano chiusi. E in quel momento non riesci più a riconoscere Gesù come figlio di Dio, non riesci più a riconoscere quale sia la sua volontà, non riesci più a discernere che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Perché questo cammino di conversione che avevano fatto verso Emmaus non era il piano di Dio per la loro vita. Loro dovevano rimanere a Gerusalemme e aspettare che si realizzasse ciò che Gesù stesso aveva profetizzato. Ma nel momento in cui subentra questa situazione e passa il primo, il secondo e il terzo giorno, vengono presi da uno sconforto e da una delusione così forte da decidere di cambiare completamente il senso della loro strada e vanno nella direzione opposta. Un profeta potente in opere e in parole. E come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Come speravamo? Non speravano più, non credevano più. Noi speravamo che fosse lui il liberatore, noi speravamo che fosse lui il figlio di Dio, ma era soltanto un profeta potente. Evidentemente ci siamo sbagliati, ormai è finito tutto, non c'è più niente da fare. E anche se alcune donne ci hanno fatto stupire perché sono andate la mattina presto al sepolcro e non hanno trovato il suo corpo e sono tornate indietro dicendo di aver avuto una visione di angeli che dicono che egli vive. E anche alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno trovato. E noi non ci crediamo. Gli stessi 11 non credettero alle donne che avevano avuto l'incontro angelico al sepolcro. Non credettero. E sapete, oggi noi possiamo dire, ma com'è possibile che non credettero, vero? Cioè, una visione angelica, non ci credettero? La pietra rotolata, il sepolcro vuoto? Com'è possibile che non credettero? Ma immaginiamo lo sconvolgimento di vita che hanno avuto questi uomini che sono passati attraverso un'esperienza che oggi noi leggiamo perché è scritta e ci viene facile. Perché abbiamo tutti i punti di riferimento, ciascuno al posto giusto, ma lì no. Lì non sapevano quello che stava accadendo perché non era mai successo prima. E quando tu vivi un'esperienza che non è mai successa prima, Fai molta fatica. Perché molto spesso noi rimaniamo fermi, legati e vincolati da tutti quelli che sono i nostri pensieri, frutto delle nostre esperienze pregresse. È come dire: in questa strada già ci sono passato e la conosco, qui no, non so com'è. Quindi divengo diffidente. Cerco di stare attento e per certi aspetti ci stava, ma le prove inconfutabili che man mano venivano fuori erano delle prove schiaccianti. Non credevano. Se c'è una cosa che Dio odia, anzi Dio non odia, se c'è una cosa che Dio non ama, è l'incredulità. Ci credete?
Sì, ci crediamo.
In Proverbi c'è una parte molto forte, Proverbi 6,16, dove dice: l'Eterno Dio... Mi piace l'espressione della parola di Dio perché è troppo alla nostra portata. Cioè la parola di Dio parla come tante volte parliamo noi, quando siamo in accordo alla parola di Dio. Dice: l'Eterno odia queste sei cose. Poi ci ripensa, dice: no, aspetta, anzi, sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri. Sapete cosa sono gli occhi alteri? Intanto non è Altero di Bologna che fa una pizza buonissima. Quanti siamo stati a Bologna si ricordano, vero Francesco? Gli occhi alteri sono di quelle persone che si mettono al di sopra degli altri. Tipo: io sono qua e tu sei là. Di quelle persone superbe, orgogliose, che ti guardano dall'alto verso il basso e ti disprezzano. Dio odia questi tipi di atteggiamenti, perché nessuno è più alto di un altro, siamo tutti uguali davanti a Dio. E un giorno tutti si renderanno conto, soprattutto quelli che pensano di essere al di sopra degli altri. La lingua bugiarda. Non dite bugie, vi prego. Non diciamo bugie, mai. Non ci sono le bugie a fin di bene. Non si dicono le bugie. Non dobbiamo fare come i bambini, non dire le bugie. Non si dicono, perché il padre della bugia e della menzogna è il diavolo. E se una persona pratica una vita di bugia, di doppiezza, di ipocrisia, non può essere figlio di Dio, lo dice la parola di Dio. E sapete qual è la cosa brutta? Non soltanto che se dirai una bugia stai commettendo peccato, la cosa più brutta è che per coprire quella bugia dovrai dire una moltitudine di bugie. E quando dirai una moltitudine di bugie, la tua vita diventerà uno stile di vita bugiardo. E lì ti devi fare qualche domanda. Gesù ha detto: io sono la via, la verità. Da un'altra parte disse: viene il principe di questo mondo, il bugiardo, il diavolo, e lui non ha nulla in me. Sapete una cosa? Dite bugie e diventa uno stile di vita. Ci sono tante persone che automaticamente parlano, imbrogliano e gli viene naturale, perché lo hanno assimilato dentro se stessi e non sono più capaci a volte di capire quale sia la verità e quale sia la bugia. E se vuoi sapere la verità, sai qual è il segreto? Fai ripetere lo stesso fatto più volte a una persona. Se è la verità, la versione sarà sempre una e la stessa. Se non è la verità, cambieranno le cose man mano. La lingua bugiarda. le mani che versano sangue innocente. Versare sangue innocente e uccidere una persona non è soltanto l'atto materiale tremendo. Noi siamo pro vita in tutte le sue forme di vita. Siamo contro qualsiasi male e qualsiasi forma di male. Amen. Siamo a favore della vita in tutti i sensi. Ma si può uccidere in tanti modi. Si può uccidere una persona psicologicamente, con le parole. Ci sono vite distrutte a causa di altri. E solo lo Spirito Santo può guarire quei cuori. Il cuore che escogita progetti malvagi. Sapete, per noi è impensabile, è inconcepibile. Ma ci sono persone che non fanno altro che cercare di progettare come fare del male ad altri e manipolano anche altre persone e influenzano per fare del male a qualcuno. Dio tiene conto di ogni cosa. I piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne, è la settima, forse è quella che è. Lo scrittore ha aggiunto dopo, alla fine, ma non è meno degli altri, chi semina discordie tra fratelli. Sapete quando nelle famiglie ci sono tanti figli, famiglie numerose, magari quelle un po' di un tempo, e quando c'è la pecora nera, quello che mette zizzanie e mette i figli contro i genitori, i fratelli l'uno contro l'altro e fa un'opera di distruzione, questo è un abominio davanti a Dio. Noi siamo chiamati ad edificare e ad estirpare la zizzania, a costruire, a benedire, a seminare il bene, perché quando seminiamo il bene vedremo nascere frutti di bene e di giustizia. E quando seminiamo il bene, noi raccoglieremo il bene, ma tutti coloro che seminano male raccoglieranno male, si stanno tirando addosso delle sentenze, dei giudizi e delle condanne. E questo versetto è applicabile alle famiglie naturali, ma è applicabile alla famiglia di Dio, al corpo di Cristo. Perché se è vero che il corpo di Cristo è di Cristo e la Chiesa è il corpo di Cristo, nel momento in cui io faccio del male a un fratello, lo sto facendo a Gesù Cristo. Non c'è differenza. È come bestemmiare il nome di Dio. È come rimettere Gesù sulla croce. Noi speravamo che fosse Lui il liberatore, ma ormai sono 3 giorni. Ormai non c'è più speranza. E allora Gesù inizia a parlare. E li rimprovera. Potete aprire una finestra lì in alto che gira un po' l'aria? Oh insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Ma avete sentito? Insensati e tardi di cuore a credere tutte le cose dette dai profeti. Gesù richiama la parola scritta. Gesù riporta questi discepoli alle profezie scritte di lui nella parola, alle promesse, alla parola scritta. Sapete, oggi viviamo in un tempo in cui si va, brutto da dirsi, dietro ai personaggi del momento, quelli che sono più... stavo dicendo un termine, ma potrebbe essere frainteso, più in risalto. E questo sapete perché avviene? Perché c'è troppa sete di udire, sete di novità. Sete di sapere, non mi basta più. E i social, se da un lato possono essere un ottimo strumento di evangelizzazione, se usato bene, di fatto la Chiesa è in un grande fallimento perché utilizza questi strumenti per sparlare, per denigrare, per mettere in cattiva luce, per fare vedere che siamo tutti sciarreati l'uno con l'altro. E anziché edificare diventa un luogo di, ve lo dico in greco, cuitigiu. Anziché edificare diventa un luogo che uno legge e viene da vomitare. E questi si definiscono cristiani, i discepoli di Cristo. I social le vanno usati solo per edificare. E mentre edifichi, non danneggiare qualcun altro, se no non stai edificando un bel niente. Perché la parola di Dio, che è completa, come ho detto prima, parla chiaro. Se avete una buona parola per l'edificazione, ditela, altrimenti cucitevela questa bocca. Cucitevela, non parlate, è meglio. No, voi, sto dicendo in generale, a buoni intenditori, poche parole. Non dobbiamo correre dietro il personaggio messo lì tutto risalto, bellissimo, con la foto in primo piano, che tu guardi campagne evangelistiche, incontri spirituali di qua e di là, e c'è tutto il reportage della foto del più bello, del più unto, di quello che fa tutto lui. Non è scritturale questo. Non è scritturale. Non è scritturale. Il Signore può fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Anche mentre sei da solo a casa. Non è necessario che arrivi il tizio o il caio di turno. No. La fede va sempre riposta nel Signore, non sugli uomini. Sul Signore. Ecco perché l'apostolo Pietro, seconda Pietro 1,19, dice: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Questa parola profetica si chiama Gesù Cristo il Signore, non ce n'è un'altra. Insensati e tardi di cuore a credere. Non doveva il Cristo, ecco che Gesù si espone, non doveva il Cristo, non disse, non doveva Gesù il profeta potente, non doveva il Cristo, l'unto di Dio, il Messia, il figlio di Dio, soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria. E richiama di nuovo la scrittura, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, io penso alla scena. Quanto erano scioccati questi due discepoli mentre Gesù parlava. E loro erano confusi, e quest'uomo che si era accostato a loro gli parlava delle scritture, delle profezie di Gesù che doveva nascere, che doveva morire, che doveva risuscitare il terzo giorno. E forse erano confusi da una parte, ma ristorati dall'altra. E così a un certo punto Gesù finge di andare oltre. Ma quando c'è un bisogno forte e ti trovi vicino qualcuno di buono, non te lo lasci scappare, lo afferri. E così gli dissero, lo trattennero e gli dissero, rimani con noi, perché si fa sera, il giorno è già alla fine. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato, lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi dissero l'un l'altro, ma non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture. E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. E questi dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per la via e come lo avevano, guardate il particolare, e come lo avevano riconosciuto allo spezzare. Cosa si riconosce allo spezzare del pane? Cosa ti dice? Quello che noi facciamo non è una tradizione. Quando spezziamo quel pane, stiamo spezzando il corpo di Cristo, ci stiamo ricordando di quello che è successo. Quando spezziamo quel pane, ci ricordiamo che noi tutti siamo il corpo di Cristo e non possiamo permettere che Proverbi 6 faccia parte della nostra vita. È inconcepibile, tutto questo non può coesistere dentro la Chiesa. Non lo riconobbero mentre parlava. Mentre parlava i loro cuori erano toccati potentemente. Ma lo riconobbero quando rividero quella scena del Signore appeso su quella croce. Perché quello spezzare il pane raffigura proprio la crocifissione di Gesù. E in quello stesso momento se ne ritornarono a Gerusalemme, rifecero una conversione a 180 gradi. Sapete cosa significa convergere? Riunirsi da punti diversi verso lo stesso punto. Il contrario è divergere. E significa allontanarsi, separarsi. La conversione viene da Dio, divergere non viene da Dio. E divergere può essere la conseguenza di una delusione. Quei due discepoli stavano divergendo, erano delusi, erano feriti, erano amareggiati, erano tristi, erano mesti, erano scoraggiati. Avevano perso la speranza, avevano perso la fede, perché la delusione ti fa rischiare di perdere anche la fede. Tutto ciò in cui credevi rischia di saltare in aria. La delusione distrugge la speranza. Noi speravamo, grazie. Noi speravamo che fosse lui, ma non era lui. Noi speravamo fino alla fine, abbiamo aspettato 3 giorni e non è successo nulla. Mi è venuta davanti un'altra storia e concludo. Un giorno Gesù si reca alla piscina di Betesda. In questa piscina c'erano tanti ammalati, infermi, ciechi, zoppi, paralitici che aspettavano l'agitarsi dell'acqua, versetto 4, Giovanni 5, versetto 4, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua e il primo che vi entrava dopo che l'acqua era agitata era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. E c'era là un uomo infermo da 38 anni. E Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Se tu hai un'infermità da tanto tempo, 38 anni, viene Gesù e ti dice: vuoi essere guarito? Vuoi essere guarito stamattina? Perché Gesù gli fa questa domanda? Perché fosse uno spirito di rassegnazione e di incredulità era entrato nella vita di quell'uomo. Perché se per 38 anni non hai visto la soluzione, forse ti rassegni e inizi a pensare: non c'è speranza per me. E forse sei deluso perché non hai nessun amico che ti prende e ti porta dentro quella piscina per primo. Non hai nessun familiare che ti prende e ti butta là dentro. Forse sei stato abbandonato da tutti. E lui non dice a Gesù: sì, voglio essere guarito. Gli dice: mi piacerebbe essere guarito, ma per me non c'è speranza. Perché io sono solo, non ho nessuno. E quando scende l'angelo, c'è sempre qualcuno che entra nella piscina prima di me. E Gesù gli dà una parola profetica immediata: alzati. 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 Prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. C'era qualcuno più grande dell'angelo. C'era qualcuno pronto e disposto a compiere un miracolo all'istante, senza bisogno di entrare in una piscina, senza bisogno di andare in tal posto o da un'altra parte. C'era qualcuno che ha fatto solo una domanda: vuoi essere guarito? Dimentica la tua delusione. Dimentica la tua fede. Metti da parte l'incredulità. Ritorna ad avere speranza e fede di credere che il Signore ti può guarire all'istante. All'istante. All'istante.